Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Nella puntata di oggi torniamo a parlare di Stati Uniti, torniamo a parlare di elezioni negli Stati Uniti per andare a vedere come sta procedendo la transizione fra Trump e Biden, quali sono le prime scelte del nuovo presidente a partire dal suo staff, che reazioni stanno suscitando queste scelte e cosa ci dicono anche sui prossimi 4 anni di amministrazione americana. Sul finire diamo anche qualche breve aggiornamento sul Giappone che ha dichiarato l'emergenza climatica e sul uragano Iota che sta continuando a fare danni in Sud America. Va bene, cominciamo e partiamo dalla cronaca, dalla Casa Bianca. La tensione è cresciuta costantemente dal 3 novembre, il giorno dell'Election Day, fino ad oggi. Trump continua sostanzialmente con la sua tattica di fare ostruzionismo verso la transizione alla prossima amministrazione democratica e alla prossima amministrazione che si insedierà ufficialmente il 20 gennaio prossimo, 2021, e lo fa aggrappandosi alle accuse di brogli elettorali. Solo che l'atteggiamento del presidente e anche dei suoi sostenitori, sta causando una sorta di escalation di violenza negli Stati federati in cui ha intentato delle azioni legali contro il sistema elettorale. Ad esempio, mercoledì 18 novembre, 2 giorni fa, i segretari di Stato dell'Arizona e della Georgia hanno denunciato di aver ricevuto messaggi personali, minacce personali rivolte a loro stessi e alle loro famiglie dai sostenitori di Trump. Tuttavia, se è vero da un lato che la General Service Administration, ovvero l'ente preposto alla transizione, deve ancora riconoscere il risultato delle elezioni, i riconteggi stanno sostanzialmente riconfermando la vittoria di Biden e la base di sostenitori di Trump si sta comunque lentamente indebolendo. Dentro la stessa Casa Bianca, alcuni funzionari hanno già iniziato a prendere privatamente i contatti con il team di Biden per sostenerlo nella transizione, un segno che anche l'amministrazione del presidente uscente si rende conto che le elezioni sono state effettivamente perse e c'è anche un'urgenza di aiutare Biden fin da subito a organizzare una risposta efficace all'epidemia di Covid-19 che ha colpito molto duramente il paese. Comunque, Biden dal canto suo ha iniziato a costruire il suo staff e i primi segnali non è che siano stati proprio incoraggianti per quanto riguarda il futuro del paese e del mondo. Ad esempio, ha deciso di affidare a Cedric Richmond, membro del congresso della Louisiana, un ruolo di primo piano nell'amministrazione. Richmond ha svolto un ruolo chiave nella campagna presidenziale di Joe Biden, è stato nominato consigliere senior del presidente eletto e diventerà con ogni probabilità direttore del White House Office of Public Engagement, sarebbe l'ufficio della Casa Bianca per il coinvolgimento pubblico. Qual è il problema? Il problema è che Richmond ha una storia di scarso impegno nei confronti delle comunità vulnerabili e ha legami con l'industria petroliera e del gas. La nomina, infatti, ha messo in agitazione fin da subito i gruppi di attivisti climatici che si sono accampati stanotte attorno alla sede del Comitato Nazionale, Democratico a Washington per protestare contro questa decisione. I gruppi, includono lo US Climate Action Network, il Sunrise Movement di cui parlavamo pochi giorni fa, la Climate Justice Alliance e l'Indigenous Environmental Network. Si sono appunto accampati fuori dal Comitato Nazionale Democratico, sperando di inviare al presidente eletto un messaggio del tipo: ti abbiamo aiutato ad essere eletto, a vincere le elezioni, adesso mantieni i tuoi impegni dal punto di vista ambientale e climatico. Perché appunto comunque il ruolo del suo staff è un ruolo centrale nel portare avanti il piano che ha presentato Biden dal punto di vista del clima. Comunque, sul fronte dei manifestanti si sono schierati anche Alexandria Ocasio-Cortez e il senatore Ed Markey, che hanno co-sponsorizzato la proposta per il Green New Deal, di cui parlavamo sempre nella puntata del Sunrise Movement. Se per caso non l'avete vista e la volete recuperare, ve la lascio in descrizione, cioè ve la lascio sulla pagina della segna stampa italiachecambia.org, che è la pagina dove trovate tutti gli articoli di cui parlo. Ocasio-Cortez e Ed Markey, che prenderanno parte anch'essi alle manifestazioni. Insomma, sembra già un po' sul punto di spaccarsi quel fronte progressista democratico che si era unito per sconfiggere Trump, ma che appunto già vacilla violentemente, perché è un fronte molto ampio che si va dalle figure più moderate, più centriste, come Biden, a quelle quasi più socialiste, come appunto la Ocasio-Cortez, come Bernie Sanders e così via. E c'è questo articolo del filosofo e sociologo Slavoj Žižek dal titolo Contro il mito di Joe Biden, tradotto su Internazionale, che fa a pezzi i primi giorni del presidente eletto e che è un articolo, insomma, fa alcune riflessioni interessanti. Secondo Žižek, la possibilità di una nuova rinascita democratica negli Stati Uniti è stata cancellata fin sul nascere dalla preventiva emarginazione dei cosiddetti socialisti democratici, appunto Bernie Sanders, Ocasio-Cortez e altri personaggi che all'incirca condividono le loro posizioni. E con il Senato ancora probabilmente nelle mani dei repubblicani e la Corte Suprema guidata da una solita maggioranza conservatrice con sei giudici conservatori contro tre progressisti, Joe Biden come nuovo presidente avrà un margine di manovra che in realtà è molto limitato. E se a ciò si aggiunge che lo stesso Biden è un moderato che opera per conto dell'establishment, sostiene Žižek, ed è terrorizzato dall'idea di essere accusato di tendenze socialiste, il quadro, insomma, è un quadro di esattamente l'opposto di quello che può essere un'amministrazione del cambiamento. Ecco, la ricerca di stabilità e di compromesso da tutti i punti di vista. Žižek si spinge anche oltre affermando che i vincitori chiari di queste elezioni sono i grandi capitali, gli apparati del deep state americano, da Google a Microsoft, all'FBI, al National Security Agency e così via. Dal punto di vista di questi cosiddetti poteri forti, quindi sia economici, sia parastatali, dal loro punto di vista, una presidenza di Biden debole e un Senato nelle mani dei repubblicani è in realtà il risultato ideale a cui potessero ambire, perché senza l'eccentricità di Trump dall'altro, da un lato il commercio internazionale e la cooperazione politica torneranno alla normalità. Mentre la Corte Suprema e il Senato bloccheranno qualsiasi proposta radicale che non fa neanche parte ormai della proposta, avendo Biden già a monte escluso gli elementi più radicali, fra virgolette, della sua ala politica. E quindi, secondo l'analista, c'è questo paradosso per cui questa vittoria progressista all'interno, insomma, negli Stati Uniti è stata in realtà una specie di sconfitta e uno stallo politico che potrebbe addirittura dare a Trump la possibilità di riprendersi il potere nel 2024. Va bene, chiudiamo la parentesi americana e diamo qualche altra notiziola in chiusura. Anche il Giappone dichiara l'emergenza climatica, come vi accennavo in apertura. Il paese si unisce così alle oltre 2000 amministrazioni locali, e ai 14 governi nazionali che hanno riconosciuto formalmente, con un atto formale, l'esistenza di una crisi mondiale del clima. Cosa queste dichiarazioni, quale effetto abbiano, in realtà spesso non hanno degli effetti pratici, ma comunque sono un atto simbolico che in alcuni casi può avere anche delle ricadute interessanti. L'altra notizia è che si aggrava il bilancio dell'uragano Iota di cui parlavamo ieri. Sono almeno 38 persone che sono morte nel passaggio dell'uragano Iota sull'America centrale, 18 in Nicaragua, 14 in Honduras e 2 in Guatemala e 2 in un arcipelago colombiano dei Caraibi, una a Panama e l'altra nel Salvador. E oltre alle persone morte, sono decine di migliaia di persone che sono state costrette a lasciare casa. Quindi un'emergenza che continua, che in realtà ancora non si è conclusa, e di cui effettivamente si parla molto poco sui giornali. Va bene, detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Non Mi Rassegno, sempre alle 10 e sempre per 10 minuti, e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.